Geronimo Spettacoli con Maria Rosa Mancuso.
Vidi qualcosa quel giorno, qualcosa che non dimenticherò mai. Era alto 4 metri, con artigli affilati come rasoi. Il suo manto portava i segni di armi di guerrieri caduti. Il volto sfregiato e privo di un occhio. Sguainai la mia spada e...
Whoop! Staccò di netto la gamba di papà!
Ah, quella è la parte della storia che preferisco.
Secondo le nostre leggi, il primogenito di ognuno dei grandi capi clan deve dare prova del proprio valore. Merida, fermati! Una dama persegue attività eleganti. Oh!
Vi presento il mio unico figlio. Ha sconfitto un'intera flotta tutto da solo. Con una mano governava la sua nave.
Voglio la mia libertà!
Ma sei disposta a pagare il prezzo che la tua libertà esige? Attenta a ciò che desideri, direbbe mia madre.
Che potrebbe accadere di peggio? Ah! No! Smettetela di azzuffarvi! Ah! Mostrate un po' di decoro!
Rifatti gli occhi! Ah! Ah!
Se tu potessi cambiare il tuo destino, lo faresti?
Gli artisti della Pixar, dice John Lasseter nell'intervista che sentirete tra qualche minuto. Una delle pochissime interviste concesse all'inaugurazione della mostra Pixar, 25 anni di animazione. Resterà aperta al Padiglione di Arte Contemporanea di Milano fino al 14 febbraio, dopo essere partita in tournée mondiale dal MoMA di New York. Perché un padiglione d'arte contemporanea si occupa di cinema di animazione, aprendo le sue sale ai Pixar Animation Studios, di cui John Lasseter è direttore creativo? Possiamo spiegare. John Lasseter dice agli artisti della Pixar, e per una volta la parola artista non provoca irritazione, non suona piena di pretese come se fosse pronunciata con la maiuscola. Non evoca certe installazioni bisognose di un critico che noiosamente le spiega e alla fine neanche ti convince. Non ricorda certi film dove si vede crescere l'erba e anche i critici si appisolano, salvo poi gridare al capolavoro il giorno dopo. Non è una battuta. Sono più di 20 anni che frequentiamo i festival e, se provocati, abbiamo una lista nera con nomi e cognomi. Gli artisti della Pixar hanno girato Toy Story 1, 2, 3, Alla ricerca di Nemo, Monsters Co., Ratatouille, hanno girato A, che aprì qualche anno fa il Festival di Cannes e che aveva una sequenza sul matrimonio di Carl e Ellie da far scendere le lacrime anche ai cinici. Meno male che avevamo gli occhialini per vedere il film a 3 dimensioni. Sono film che piacciono dai 9 ai 90 anni, anche raccontando storie difficili. Alla base degli Incredibili, con le persone salvate che fanno causa per danni ai supereroi e portano loro rancore, c'è precisa la genealogia della morale di Friedrich Nietzsche. Sono film che sperimentano, senza annoiare. I primi 40 minuti di Wall-E sono muti, eppure la personalità del robottino è più ricca di quella del protagonista di un qualunque film italiano recente. Lo stesso vale per il ratto che vuole farsi cuoco a Parigi. Nei titoli di coda di Wall-E c'è una sequenza d'antologia. La storia del mondo, raccontata con vari stili artistici, dai graffiti rupestri ai girasoli di Van Gogh. Ci sono più idee lì che nei film d'avanguardia e nelle mostre d'arte contemporanea che abbiamo frequentato in questi anni.
Wow!
Dopo questa sinfonia per robot e aspirapolvere, signore e signori, John Lasseter, il papà del pesciolino Nemo, ci racconta gli inizi della Pixar, il cortometraggio con la lampada grande, la lampada piccola e la palla colorata.
Luxo Jr. was the short film with the two lamps. Was our very first film made as a new company called Pixar 25 years ago. And it was made to kind of show off some new self-shadowing algorithm or program.
Luxo Jr. era il film con le due lampade. Era il primo cortometraggio che abbiamo girato alla Pixar 25 anni fa. La ditta era stata fondata da pochissimo. Avevamo progettato il film per sfruttare un nuovo algoritmo, un programma all'avanguardia che riusciva a calcolare automaticamente le ombre attorno agli oggetti. Insomma, riusciva a disegnare le ombre che gli oggetti disegnavano sul terreno. Cominciai a sviluppare il personaggio della lampada piccola, la lampada giocherellona, quella che rincorre la palla e poi, saltandoci sopra, la distrugge e ci rimane malissimo. Mi dissi, ok, questa lampada è viva. Come si comporterebbe se fosse un bambino? Così cominciai a sviluppare la mia storia. Eravamo negli anni pionieristici della Pixar, un piccolo gruppo di 4 persone che si dedicavano all'animazione. Non avevamo neanche un computer. Negli anni 80 nessuno ne aveva uno suo sulla scrivania, piccolo e portatile. I computer erano giganteschi, c'era una stanza apposta per ospitarli. Quindi dovevamo appoggiarci agli altri dipartimenti che si occupavano di hardware e di software.
So I was limited by how detailed this movie could be. I wanted to have moving cameras around the lamps. No, they said we don't have enough computer power for that. No, you have to lock the camera down.
Avevamo tremende limitazioni tecniche, sui movimenti di macchina, per esempio, e sui dettagli che era possibile ricostruire. Avevamo un'idea e richiedevamo ai tecnici: i nostri computer sono abbastanza potenti per fare questo? Risposta: no. I computer sono abbastanza potenti per fare quest'altro? No, non ci riescono. Mi sarebbe piaciuto, per esempio, avere un bello sfondo per la stanza in cui si trovava la lampada. Risposta: non abbiamo abbastanza potenza di calcolo. Allora domandai, posso avere almeno un pavimento? Mi dissero, sì, va bene, un pavimento lo possiamo fare. E siamo al punto decisivo. A causa di questi limiti tecnici, niente movimenti di macchina, niente sfondi elaborati, ogni sforzo si concentrò sui personaggi. Mostrammo il film in prima assoluta al SIGGRAPH, la conferenza annuale sulla grafica computerizzata che si tiene ogni anno a Dallas. Era l'estate del 1986 e fu un enorme successo. Dopo un po' venne da me James Blin, uno scienziato che aveva lavorato alla NASA per il progetto Voyager, insomma, uno piuttosto importante. Ero sicuro che mi avrebbe chiesto qualcosa sull'algoritmo capace di disegnare le ombre. Ero già spaventato. Invece mi domandò, ma la lampada grande è il papà oppure la mamma della lampada piccola? Capì allora che per la prima volta l'animazione computerizzata aveva coinvolto il pubblico per la storia raccontata e per i personaggi, non per il fatto che era stata realizzata con un computer. Fino a quel momento l'animazione al computer era considerata una curiosità, una novità, qualcosa di insolito, non un mezzo per raccontare storie. Guarda, questa l'ha fatta un computer. Oh, che cosa interessante. Per la prima volta la grafica computerizzata era riuscita a divertire il pubblico. Questo era il mio scopo, il mio obiettivo. Quel piccolo film fu un grande passo avanti nella storia dell'animazione, non solo nella storia dei computer.
So it was one of the major milestones in computer animation history was that short film.
Molto tempo e molti film sono passati da allora. La lampada, una delle lampade è nel logo della Pixar, quella che schiaccia la I e si pavoneggia al suo posto, e il discorso sulla tecnica si ripropone con i film a tre dimensioni. C'è chi dice che spariranno presto, che la gente si stancherà di mettersi gli occhialini, c'è chi dice che è una tecnica preziosa, che resterà a patto di saperlo usare. John Lasseter.
I've always loved 3D cinema because from the very beginning of working with computer animation in the early 80s, I knew that within the computer it was a true three-dimensional environment, a world.
Ho sempre amato il cinema a tre dimensioni, perfino i filmini del mio matrimonio li ho voluti in tre dimensioni. Da quando ho cominciato a lavorare con l'animazione computerizzata, nei primi anni Ottanta, sentivo che dentro il computer c'era un vero mondo tridimensionale. Era molto frustrante non riuscire a costruirlo, non riuscire a tirarlo fuori. Era per me una grande limitazione. Il nostro mondo è a tre dimensioni, io ne volevo ricreare uno uguale. Quindi abbiamo provato di tutto, le immagini olografe, le immagini lenticolari che danno l'illusione della profondità. Eravamo interessati a tutte le tecnologie, a tutti i programmi, a tutti gli algoritmi che potessero consentire un mondo a tre dimensioni.
And we did in 1989 the short film Knick-Knack was produced in stereo 3D. But there were no theaters in the world to show it.
Nel 1989 il cortometraggio Knick-Knack, quello con il pinguino prigioniero nella sua palla con la neve, fu prodotto con la tecnica della stereoscopia. Purtroppo non esisteva al mondo una sala che potesse proiettarlo. Ogni volta bisogna procurarsi uno schermo speciale e uno speciale proiettore. Ho sempre amato lavorare con le tre dimensioni e sono molto felice oggi. Le tecniche di proiezione digitale hanno reso possibile proiettare lungometraggi a tre dimensioni in tutto il mondo, come Up, per esempio. E il nostro prossimo film, ambientato nella Scozia medievale, intitolato Brave. Parlando da regista, non voglio che lo spettatore pensi alle tre dimensioni o alla tecnica. Voglio che lo spettatore sia ancora più coinvolto nella storia che gli stiamo raccontando. Non è una forma di esibizione, una prudezza tecnica fino a se stessa. Le tre dimensioni sono come un abbraccio che avvolge lo spettatore, lo avvicina ai personaggi. Questo mi piace soprattutto, riuscire a proiettare lo spettatore nel mondo che gli stiamo raccontando.
You know, your enjoyment of the film and the world, you just kind of get brought into it that much more. Pixar is full of very talented artists. Their inspiration comes from the history of art.
Alla Pixar lavorano moltissimi artisti di talento. La loro ispirazione viene dalla storia dell'arte, da tutta la storia dell'arte. Mia madre insegnava arte, io disegnavo fin da piccolo. A questo aspetto tengo moltissimo. L'arte entra in tutte le fasi del nostro lavoro. Ci interessa tutto quel che gli artisti hanno fatto in passato e continuano a fare oggi. Studiamo i disegni, le sculture, la luce, i colori, la composizione delle scene. E noi stessi disegniamo moltissimo, facciamo bozzetti, facciamo sculture per studiare i personaggi, schizziamo gli storyboard. Tutto questo si può vedere alla mostra. Le tecniche artistiche del passato ispirano il nostro lavoro.
It's the desire of all of our artists to keep elevating the artistry of our films. It's always there to help create the story.
A questo si aggiunge il desiderio dei nostri artisti di raggiungere con i film Pixar il massimo risultato possibile. Noi vogliamo che il nostro lavoro sia meraviglioso, non importa quale mondo stiamo creando oppure ricreando. Dico sempre che dobbiamo far muovere personaggi affascinanti, anche i cattivi devono esserlo in un film riuscito, in un modo credibile. Non importa che sia un mondo realistico, deve essere credibile, e la credibilità è data dal lungo lavoro sui dettagli. Il colore, per esempio, è molto importante quando si vogliono comunicare emozioni. I colori dell'ambiente, ma anche le luci che illuminano l'ambiente. Per questo facciamo per ogni film un color script, un copione colori, la sequenza delle tinte che accompagnano l'avanzare della trama. Per esempio il robottino Wall-E, all'inizio, vive in un mondo monocolore, tutto ruggine. Poi arriva la robottina Eve, bianca e splendente. Poi la piantina verde. Ogni dettaglio in un film Pixar deve aiutare a raccontare meglio la storia. Deve essere unico, deve essere diverso da tutto ciò che avete visto prima d'ora. E quando abbiamo imparato a fare bene una cosa, non vogliamo rifarla, non vogliamo ripeterci. Questo è un modo di lavorare da artisti. E questo rende visivamente meravigliosi i nostri film, spingendoci a fare cose che nessuno ha mai fatto prima, sfidando la tecnologia a sviluppare nuovi mezzi per fare le cose che abbiamo in mente. Ecco perché ripeto sempre, l'arte sfida la tecnologia e la tecnologia ispira l'arte. Tecnologia e arte sono strettamente intrecciate alla Pixar, è una genuina e fruttuosa collaborazione.
Tecnologia e arte sono così intrecciate alla Pixar, è una vera collaborazione.
Qualche anticipazione sul prossimo film, Brave. A parlarne è sempre John Lasseter.
Brave is very unique for Pixar. It's unlike any other film we've made. The first thing is the setting in medieval Scotland.
Considero Brave un'impresa eccezionale, un film diverso da tutti i film che abbiamo fatto finora. Per prima cosa è ambientato nella Scozia medievale. E questa è la prima difficoltà. Mi spiego, ai computer piacciono le cose perfette. Pensate a una superficie piatta oppure a una linea geometrica. Le cose vive, organiche, sono difficilissime da realizzare con la grafica computerizzata. Quando decidiamo di creare un ambiente come quello medievale, ricco di oggetti fatti a mano e molto vicino alla natura, dove per di più l'immagine di ogni oggetto ha una lunga storia alle spalle, serve moltissimo lavoro. Bisogna fare in modo che tutto sia credibile. Solo 4-5 anni fa non avremmo potuto fare un film come Brave, colpa della gran quantità di dettagli necessari per ricreare un mondo in cui la natura è incombente. Tutto è coperto di muschio, per esempio. I nostri occhi sono abituati a vedere nel mondo reale una gran quantità di dettagli, normalmente non ci facciamo caso. Perché si vedano sullo schermo li abbiamo dovuti ricostruire da zero, con molta pazienza. Ecco la difficoltà. Nessuno ha veramente la percezione di quanti dettagli servano per rendere credibile un mondo dove ci sono cavalli, kilt, archi, frecce e tavolacci di legno. È un mondo tanto ricco di storia. Certe immagini, quelle di Stonehenge per esempio, sono nella memoria di tutti.
It's not meant for computer animation, you know, but that's who we are though. We choose to do it. And also the human character is the hardest to do with a computer. This is why we for years stayed away from stories where the main character was human.
Il medioevo scozzese non è un mondo adatto all'animazione computerizzata. Proprio per questo abbiamo deciso di farlo. E poi c'è il problema dei personaggi umani, diciamo così, cosa ancora più ardua da fare al computer. Per questo noi della Pixar ci siamo tenuti lontani per molto tempo dalle storie in cui i personaggi principali erano uomini e donne. Abbiamo fatto i giocattoli di Toy Story, abbiamo fatto i supereroi degli Incredibili, abbiamo fatto il ratto di Ratatouille. Con Brave siamo passati a un livello decisamente superiore. Abbiamo nuove tecnologie per il muschio, per i capelli rossi della protagonista Merida, per la pelle, per i vestiti, strati di vestiti, allora usava così. Sono tutti elementi che devono sembrare veri. Serve parecchia fatica. Un altro aspetto di Brave entusiasma noi della Pixar. Per la prima volta abbiamo una ragazza per protagonista. Non era mai successo prima, anche se da un bel po' ne avevamo voglia. In altri nostri film c'erano personaggi femminili forti, ma la principessa dai capelli rossi è la nostra prima eroina e ne siamo davvero felici.
We have very very strong female characters in all of our films, but this is the first main character that's female. So we're very excited about it.
Per molti versi la professione del critico è facile. Rischiamo molto poco, pur approfittando del grande potere che abbiamo su coloro che sottopongono il proprio lavoro al nostro giudizio. Prosperiamo grazie alle recensioni negative che sono uno spasso da scrivere e da leggere. Ma la triste realtà a cui ci dobbiamo rassegnare è che nel grande disegno delle cose anche l'opera più mediocre ha molta più anima del nostro giudizio che la definisce tale. Ma ci sono occasioni in cui un critico qualcosa rischia davvero. Ad esempio nello scoprire e difendere il nuovo. Il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti e alle nuove creazioni. Al nuovo servono sostenitori. Ieri sera mi sono imbattuto in qualcosa di nuovo, un pasto straordinario di provenienza assolutamente imprevedibile. Affermare che sia la cena sia il suo artefice abbiano messo in crisi le mie convinzioni sull'alta cucina è a dir poco riduttivo. Hanno scosso le fondamenta stesse del mio essere. In passato non ho fatto mistero del mio sdegno per il famoso motto dello chef Gusteau, chiunque può cucinare. Ma ora, soltanto ora, comprendo appieno ciò che egli intendesse dire. Non tutti possono diventare dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque.
Silenzio in sala. Le recensioni di Geronimo Spettacoli.
Cominciamo dal teatro. Sabrina Faller ha visto Macadamia Nut Bridal in scena domani al nuovo Studio Foce di Lugano.
Non è uno spettacolo per bambini, ma un vero e proprio pugno nello stomaco con qualche lungaggine e ripetizione. Il lavoro nasce dall'incontro con l'immaginario di Dennis Cooper, fascinoso scrittore statunitense, proponendo una riflessione sull'adolescenza come condizione permanente della vita. Siamo alla ricerca della nostra identità, che affoga nei media prima ancora di nascere, sia in quelli tradizionali, in primis la televisione, che in quelli legati alle moderne tecnologie, i social network, Facebook e Twitter. In uno spettacolo in cui l'elemento visivo e visionario è preponderante, gli attori sono impegnati con voce e corpo senza risparmio di energie.
Cristina Foglia ha visto Gotham Shoe, una visione sensuale del mondo, di Willy Herman.
Chi ha apprezzato la mostra che Villa dei Cedri ha dedicato lo scorso anno al fotografo Gotthard Schuh, grande viaggiatore e reporter per molte riviste svizzere, troverà in questo documentario tutte le sue immagini più belle. Le facce annerite dal carbone dei ragazzi delle miniere in Belgio, squarci di un'Italia che alla fine degli anni venti diventava fascista, ma soprattutto le foto da lui scattate nei suoi viaggi in Asia. Le immagini di uno splendido bianco e nero sono accompagnate dalle pagine del diario, dove Schuh annotava la bellezza, ma anche l'orrore che incontrava. Le taxi girl che ballano per professione nei locali di Singapore e i corpi mutilati lungo le linee ferroviarie di chi non si avvedeva in tempo dell'arrivo dei treni. Uno sguardo rispettoso e affascinato è quello che posa sull'isola di Bali, dove Willy Herman gira la maggior parte del suo film con le belle immagini e il montaggio di Alberto Meroni. Deliziose le scene dove le bambine balinesi imparano le mosse delle loro danze tradizionali, ma la parte più affascinante riguarda proprio il viaggio di Gotthard Schuh.
E chiudiamo con un altro film, italiano, si intitola Scialla. Il sogno di ogni sceneggiatore è girare finalmente un film da regista, di avere il nome in ditta, di non vedersi tagliare le battute per esigenze di scena. Francesco Bruni aveva scritto copioni per Paolo Virzì, per Mimmo Calopresti, per Francesca Comencini, per Roberto Faenza, per Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee. Scialla, espressione gergale per non preoccuparti, stai sereno, è stato celebrato al Festival di Venezia come una commedia sui giovani. In realtà racconta meglio i cinquantenni modello gatto da termosifone, come dice nel film l'ex pornostar Barbara Bobulova. Francesco Bruni infatti è del 1961, l'attore Fabrizio Bentivoglio del 1957. Ma il più bravo di tutti è Filippo Scicchitano, appunto, in liceale, in motorino con il casco oppure in mutande sul divano di casa. Il primo dà ripetizioni, al secondo per lo più latino e epica. Il giovanotto fa di tutto per farsi bocciare e per combinare guai. Guai che si risolveranno, non è uno scherzo, a base di citazioni letterarie. Piacevole. Garbato, non volgare. Dovrebbe essere una commedia, ma non è che ci si ammazzi dalle risate. La prossima settimana Geronimo sarà a cura di Sabrina Faller. Titolo: Tony Servillo tra Napoli e Venezia. Buona giornata da Maria Rosa Mancuso.